Nuova puntata di Senza un briciolo di Tesla. Questa volta ve lo diciamo subito, c'è una novità.
Siamo in due.
Siamo in due perché per motivi tecnici, ecco, manca Alessandro, che si starà godendo il mare in questo momento, immagino, però con me, io sono Francesco, c'è sempre Andrea.
Ciao a tutti.
Ecco, stavolta siamo in due, quindi sarà una puntata ancora più agile del solito, visto che è stata una settimana che anche stavolta ci regala un sacco di novità per quanto riguarda Tesla, Elon Musk, potremmo ormai addirittura parlare di SpaceX, però limitiamoci a Tesla perché questa è stata fondamentalmente la settimana, secondo me, della V9, versione 9 della FSD, della Full Self Driving Beta, ricordiamolo, che però è arrivata, cioè si parlava di 2 weeks, era diventato ormai un meme e in realtà proprio ieri l'altro, quindi venerdì notte per l'America, è arrivata questa nuova versione, questa nuova beta che ovviamente è arrivata solo per quei 2000 beta tester in America che hanno potuto scaricarla durante la notte. Letteralmente la gente è stata sveglia fino a mezzanotte, fino all'una per attendere l'update. Ci sono tutti i video su YouTube che confermano questa cosa, cioè è incredibile. Sono tutti là al buio, chiusi nella loro Tesla ad aspettare l'update, solo per poi provarla sempre di notte. E Andrea, tu hai già visto qualche video?
Sì, ne ho visti parecchi di video. Okay. Non so se tu ne hai visti e che cosa ti, insomma, che idea ti sei fatto, ecco.
No, volevo fartela io questa domanda, perché io ho visto almeno tipo 6-7 YouTuber differenti, tutti però cioè che l'hanno provata di notte, quindi non ho ancora visto un test con la luce, quindi magari anche quello influenza. Però volevo chiederlo a te, cosa ne pensi, cosa ti ha stupito e cosa invece ti ha fatto dire è ancora una beta, ecco, diciamo così.
Allora, è ancora una beta, intanto. E fin qua, ma l'avevano detto, insomma, Elon Musk aveva detto, mi raccomando, it is still a beta, quindi insomma, non dovevamo aspettarci questo grande salto quantico, anche se ovviamente ormai ogni volta tutti quanti si aspettano che il salto quantico ci sia, nel senso che gli improvement della precedente versione siano talmente grandi da farti dire wow, ci siamo, no?
Sì.
E ho visto anch'io molti video, come dici te, ho visto addirittura video girati alle 3:30 del mattino, quindi di sicuro di gente pazza come noi o più di noi ce ne sono, però ho visto anche delle prove fatte di giorno, quindi su una condizione tecnicamente probabilmente migliore per le telecamere, perché ricordiamo che dovrebbe essere Pure Vision, quindi anche se le auto sono equipaggiate di radar, comunque questo non dovrebbe essere utilizzato. E bene in alcuni casi, male ancora in molti altri. Ho visto delle, per carità, delle situazioni limite. Sappiamo poi che in America hanno delle strade che sono di solito a 67 corsie per senso di marcia, eccetera, eccetera. Quindi un incrocio particolarmente impegnativo anche per l'uomo. Ho visto un video che l'ha ripreso in 3 situazioni diverse, quindi gli ha fatto fare il giro 3 volte praticamente, e solo una volta si è comportata benino. In tutte le altre volte ha dovuto intervenire e anche con urgenza, perché appunto stava attraversando una strada con 3 corsie per senso di marcia e quindi insomma le auto probabilmente scorrevano a una velocità abbastanza sostenuta. Diciamo che comunque qualche cosa in più l'ho vista sicuramente, e la cosa che mi ha colpito al di là delle capacità dell'auto, della nuova Full Self Driving, è stata la visualizzazione, che non so se hai potuto apprezzare perché se hai visto solo video notturni magari è un po' non si apprezza molto, però dopo aver visto i primi 2-3 video e quindi concentrarmi su quello che faceva l'auto, mi sono concentrato un po' sull'interfaccia grafica, che è estremamente più fluida di quella che ho io. Cioè è una cosa veramente pazzesca. Io ho visto, intanto adesso si divide, come dire, è già diciamo 2/3 mappa, 1/3 macchina / autopilot. Adesso quando entri in autopilot diventa tipo 2/3 autopilot, 1/3 mappa. E il cambio tra queste due modalità, che può essere fatto anche mentre sei in autopilot, viene fatto in una velocità, in una fluidità veramente pazzesca, e anche diciamo la stabilità delle immagini che vedi a schermo, quindi quello che vede l'auto. Chi ha una Tesla lo sa, è molto ballerina in alcune situazioni, quindi le strisce sono un po', diciamo, vibrano, diciamo, a schermo, mentre in questo caso ho notato che sono molto più confident, cioè sembrano molto più insomma, quasi fossero disegnate sullo schermo, fisse lì. Quindi sotto questo punto di vista sicuramente hanno fatto, sia per quanto riguarda l'interfaccia grafica che per quanto riguarda il riconoscimento degli oggetti e quindi, come dire, la confidence di quello che sta vedendo l'auto, hanno fatto dei passi sicuramente avanti. Però ho visto auto fermarsi a un semaforo giallo indicandolo come rosso, probabilmente problemi di condizione di luce, non lo so, ho visto svolte fatte male, però ho visto per esempio una rotonda fatta abbastanza bene, quindi questa è una buona cosa, insomma di sicuro una miglioria c'è, è una beta come giustamente detto tu all'inizio.
No, io allora concordo assolutamente con te, soprattutto per quanto riguarda il discorso degli incroci con tantissime corsie, cioè là in America effettivamente hanno tipo tre corsie, come se fosse un'autostrada anche all'incrocio per andare dal fruttivendolo, e proprio si vede come faccia ancora fatica in quelle circostanze. È da capire esatto come riusciranno a risolvere questo problema, mentre in altri aspetti tipo l'ho vista già un pochettino più attenta, perché ricordiamolo, come hai detto tu, questa è una versione che si basa esclusivamente su Pure Vision, non c'è radar, cioè questa è effettivamente la prima versione dove si concentra solo su Pure Vision, è pensata per la Pure Vision. Ci sono dei video su YouTube che fanno vedere che grazie a questa Pure Vision l'auto è capace di vedere intorno a sé una quantità di auto clamorosa, ma clamorosa, cioè non solo con il radar magari rilevare quella davanti all'auto che avete di fronte, cioè questa riesce veramente a rilevare 15-20 auto tutte intorno, ma che magari sono tre file dietro di voi.
Bravo.
Cioè è proprio un approccio completamente diverso che dava la possibilità di avere un controllo della situazione molto superiore rispetto a quello che c'era prima con una tecnologia legata magari a un radar, per esempio. Però sì, cioè, durante la prova ho visto qualche incertezza in quei casi, mentre l'ho vista un pochettino meglio con i dossi, riesce a rilevarli proprio come degli ostacolini, non rallenta tantissimo, va più sulle 18 miglia, quindi è comunque ancora un po' troppo veloce, però sono dei piccoli miglioramenti. Addirittura ho visto fare un incrocio, penso che in America si possa fare, no? Con il semaforo rosso, ma se devi girare a destra, sì, tu puoi comunque andare. E lei l'ha fatto?
Cioè, no, non in tutti gli stati comunque. E anche questo va risolto. Esatto. Cioè, sarei curioso di vedere se magari, non so, parto da uno stato dove questa cosa è possibile, arrivo in uno stato nello stesso viaggio dove questa cosa non è possibile, che cosa succede?
Geolocalizzazione, lì sì, attivi uno switch, cioè in teoria dovrebbe essere così, a rigor di logica, certo. Poi alla fine ci saranno comunque dei problemi, però nel senso l'ho visto fare, quindi mi sono detto probabilmente gli avranno detto che può, a parte che i beta tester secondo me al 90% sono tutti in California e probabilmente in California si può fare questa cosa,
certo.
Quindi anche questo è un altro piccolo dettaglio che ho visto migliorare. E poi l'aspetto grafico, per chi ci stesse ascoltando e non avesse visto proprio nulla, immaginatevi che mentre prima l'FSD era proprio questa versione scarna, no? A livello grafico, con tutti questi puntini che continuavano a cambiare forme, a farvi vedere corsie che però cambiavano forme anche loro, cioè insomma una cosa abbastanza abbozzata. Ora immaginatevi la versione autopilot che avete ora sulla vostra Tesla, o comunque quella tutta bella levigata, ben definita, ancora più fluida, come ha detto Andrea, quindi ancora più precisa, ancora più stabile, più affidabile, ma applicata all'FSD, quindi vi fa vedere con delle corsie, delle linee, dei piccoli tratteggi, comunque sempre colorati, per farvi capire tutte le varie parti che compongono l'ambiente intorno all'auto, vi fa vedere proprio tutto ciò che vi circonda, e così facendo lo schermo vi mostra un'immagine sempre più realistica di ciò che, certo, alla fine l'auto sta vedendo. È un po' il concetto di Mind of the Car, che è un termine che ha portato Elon Musk durante la settimana su Twitter, con un tweet molto importante, perché ha detto tutte le auto con FSD avranno questa nuova mente della macchina come vista. Cioè, in pratica voi vedete quello che vede l'auto, e probabilmente, secondo me, Mind of the Car è da pensare come vedere la realtà intorno a voi tramite gli occhi della macchina. Questo miglioramento grafico è un primo passo, lui in realtà vuole andare ancora oltre, vuole farvi vedere proprio sullo schermo del vostro, sì, sul tablet della vostra auto, vuole farvi vedere quello che effettivamente c'è intorno, perché non c'è più radar che tenga, cioè qua stiamo riprendendo ciò che ci circonda.
Certo.
Quindi alla fine la macchina interessa sapere quella lì, che ne so, è quello lì è un marciapiede, sì, perfetto, allora ti faccio vedere un marciapiede. Avrà sempre delle grafiche magari sempre un po' così, non dico virtuali, digitali, però comunque cercherà di assomigliare sempre di più alla realtà. Il salto rispetto alla versione precedente di FSD è clamoroso, cioè prima era veramente qualcosa di quasi a livello di gioco anni 80, no? come dettagli.
E tu considera però che eravamo già anni luce rispetto agli altri?
Sì,
sotto questo punto di vista, se non altro. Comunque, proprio quello che hai detto tu, cioè che le auto ne riprende tantissime. Un'altra cosa che si nota, o che nota chi ha una Tesla, è che quando vedi un'auto davanti, la visualizzazione è molto ballerina in molti aspetti, sia sulla posizione dell'auto, che forse è la cosa più importante, che ovviamente devi l'auto, nel senso, l'autopilot deve sapere dov'è l'auto che ti precede o che... Certo. E, insomma, con cui potresti potenzialmente fare un incidente, ma anche la versione, diciamo, pick-up, berlina, cose di questo tipo, era molto ballerina. In alcuni casi vedevi magari passare un pick-up un po' più grande da pick-up a camion, a autobus, a cose di questo tipo. In tutti i video che ho visto, anche in condizioni di luce, diciamo, poco buone per queste tipologie, esatto, poco favorevoli, la stabilità con cui venivano riconosciute le cose che circondavano l'auto era veramente imbarazzante sotto questo punto di vista. Sì, cioè, sì, sembrava quasi un rendering in alcuni casi, nel senso che qualcuno aveva piazzato l'auto lì e che quindi l'auto era perfettamente disegnata in quel punto, non si sarebbe mossa perché era un rendering, e invece era tutto fatto dal vivo. Che questa è una cosa strabiliante sotto questo punto di vista.
Sì, sì. Sul momento era incredibile, anche perché è in grado di riconoscere, cioè, veramente i pick-up, i furgoncini, le auto, le moto. Ho visto che non ci sono problemi, ho visto che non ci sono problemi nemmeno con gli animali, cioè è in grado di riconoscere tipo il cane,
certo,
le persone. Deve ancora migliorare in alcuni casi, perché alle volte fa vedere tipo un bidone al posto di un cane, però in generale è migliorata proprio nel riconoscimento e soprattutto, come dici tu, nel render, cioè è capace di creare lì sul tuo display una mappa di tutto ciò che ti circonda in tempo reale e con una fedeltà veramente sbalorditiva per me. Cioè io quando ho visto quella quantità di veicoli tutti renderizzati perfettamente intorno all'auto, cioè ho proprio detto, ma come fa? Cioè neanche l'essere umano, no, ha gli occhi per capire quante auto ci sono intorno a sé. Pazzesco.
È vero. Cioè, e tra l'altro sì, per tornare al discorso della tipologia di auto, se non ricordo male, Green Day Only, che ogni tanto riportiamo qui in podcast, che è uno su Twitter che è molto attivo sotto questo punto di vista, aveva tirato fuori che in una versione precedente dell'autopilot addirittura Tesla era in grado di conoscere le altre Tesla, quindi il modello Model S, Model X, Model 3, e addirittura il colore. Quindi potremmo aspettarci in un futuro non solo una precisione nel render di cui stiamo tanto decantando in questo momento, ma anche una visione a colori del full self-driving.
Sì.
Perché altrimenti non avrebbe senso neanche perdere il tempo di riconoscere il colore di una Tesla Model S blu o rossa. Ecco. Quindi sicuramente è l'inizio, cioè l'inizio, insomma, è un continuo progredire per portarci a un qualcosa di ancora più fedele alla realtà, come dicevi tu.
Eh sì, bisogna capire se una visuale con colori, con comunque forme sempre più vicine alla realtà, possa effettivamente aiutare il conducente oppure confonderlo. Perché alla fine ciò che colpisce di quell'interfaccia di FSD è una visuale abbastanza chiara, cioè la tua auto e ce ne sono tante, tutte uguali intorno a te, che ti fa capire subito dov'è la tua auto e dove sono le altre, no? Però effettivamente se dovessero rendere il tutto sempre più realistico, probabilmente ti sembrerebbe di guardare tipo, non dico fuori dal finestrino, però la realtà la vedresti proiettata su un display, quindi non so neanche con che velocità riusciresti a capire le strade. È un po' come guardare Google Maps, ma in modalità satellite. Non so se...
Certo.
Ad alcuni piace molto, Però so che ad altri piace semplicemente vedere il tratto stradale per capire quale curva fare, vedere bene la strada da prendere. Quindi è interessante vedere lo sviluppo. Però la notizia che interesserà a molti proprietari di Tesla è quella che arriverà la nuova interfaccia. Ovviamente quella vista su Model S Plaid, ok? Arriverà assolutamente su Model 3 e Model Y, non c'è alcun tipo di problema, ma arriverà quando la full self driving verrà rilasciata in maniera un pochettino più larga. Ecco,
ti correggo un secondo, perché uno dei video che ho visto l'ho visto su una Model 3.
Ah.
Quindi c'è già gente con lo full self driving beta che la sta facendo girare su Model 3. È da lì che...
No, ma aspetta, non è la nuova interfaccia però, eh? Sì. Siamo sempre...
Ti giuro, guarda, adesso mentre tu parli vado a recuperare il video, così per chi ci vede su YouTube e Twitch eccetera, così facciamo un po' di pubblicità agli nostri, ai nostri altri canali, esatto. ci potete venire a trovare anche là. Aspetta che tolgo la pubblicità.
Interrompete l'ascolto tramite podcast e venite su YouTube in questo minuto. Però no, io pensavo veramente che FSD, ok, supportato da Model 3, Model Y, nessun problema, ma l'interfaccia nuova di Model S Plaid, ok, ma questa qua guarda che a me non sembra l'interfaccia nuova,
è l'interfaccia nuova, dopo non so cosa tu intendi, ma questa è l'interfaccia della FSD 9.0.
No, io intendo la versione 10.5,
cioè l'evento
Plaid.
Allora chiedo venia. Chiedo bene.
No, ok, questa è la nuova interfaccia, sì, cioè la nuova versione di FSD, dove come hai detto tu c'è la possibilità di ingrandire, spostare la parte dedicata alla mappa, la parte dedicata all'autopilot. Già l'auto di per sé ti mostra più una porzione dedicata alla FSD rispetto alla mappa, quindi su quello assolutamente siamo d'accordo. Però quello che stavo dicendo era, parliamo della nuova interfaccia utente che abbiamo visto sulla nuova... e che vedremo sulla nuova Model X. Quella arriverà solo ed esclusivamente quando la FSD verrà rilasciata in maniera wide, ok? Quindi in quel momento lì tutte le Model 3 e le Model Y riceveranno questo update. E tra l'altro c'è anche un dettaglio che riguarda sempre le Model 3 e le Model Y per quanto riguarda l'FSD computer, cioè saranno tutte upgradeabili all'FSD computer. Io sinceramente qua mi tiro fuori perché non so di che hardware stiamo parlando.
È quello il problema, che non è stato molto chiaro Elon Musk sotto questo punto di vista, perché noi conosciamo solo tre versioni, l'hardware 2.0, addirittura c'era l'hardware 1.0, poi c'è il 2.0, 2.5 e il 3.0, che è quello che noi in questo momento stiamo dando come FSD computer, ma non è detto che sia sufficiente a reggere tutta questa cosa qui. Probabilmente sì, però insomma il fatto che l'abbia chiamato FSD computer, non hardware 3.0, potrebbe far sperare o insomma disperare, ecco, i proprietari a un altro cambio di computer, l'ennesimo a questo punto. Ricordiamo che, come dicevi tu, tutti quelli che hanno comprato l'FSD ne avranno diritto gratuitamente a questo cambio.
Esatto. Però a sto punto tutti si chiederanno quando avverrà questo rilascio a livello un pochettino più ampio, no, dell'FSD. Si parla di un mese. Elon Musk, ricordiamolo, è molto molto ottimista con le tempistiche, nel caso non l'aveste notato. Però tra l'altro sto leggendo il libro e questa è una cosa che lo riguarda almeno dal 2005, cioè lui è sempre stato super ottimista con le tempistiche. Lui promette delle date che nessun ingegnere nella sua fabbrica potrebbe mai rispettare, e lo sa, però secondo questo ragionamento i suoi dipendenti lavorano meglio per lui, quindi va bene, lui spinge molto sull'acceleratore con le tempistiche. Però il concetto qual è? Un mese e dovrebbe arrivare questa FSD beta, ma aperta al pubblico. In che senso? Arriva il Magic Button, ok? Che cos'è il Magic Button? È un tasto, che un pulsante che si troverebbe in una sezione del vostro sistema operativo, della vostra Tesla, che vi permetterebbe di scaricare e quindi provare l'FSD. Ok, quella sempre in versione beta, però insomma una beta un pochettino più affidabile. Lui ha proprio detto che ci vorrà almeno un mese solo però se tutti i primi test confermano una certa affidabilità di questa FSD
Certo.
beta, perché di certo non la mette così disponibile per tutti gli Stati Uniti quando ci sono questi problemi ancora. Quindi sarà l'FSD 9.0? Non lo so, magari sarà la 10.0, non lo sappiamo. Secondo me il ritmo di aggiornamenti, ora che si basa su Pure Vision, aumenterà a dismisura. Cioè, migliorerà molto molto più in fretta perché non dipendono più dagli radar che, secondo me, faceva un po' da collo di bottiglia. C'ho questa sensazione. Il punto però qual è? Il punto è che se dovesse effettivamente arrivare entro un mese, preparatevi perché vi arriva sicuramente l'aggiornamento alla nuova interfaccia. Poi ci sarà da capire se potrete giocare con i giochi come sulla Model S, eccetera, eccetera. Non penso. Quella è una sezione, secondo me, dedicata alle top di gamma che hanno appunto processori AMD e chi più ne ha più ne metta. Però in generale,
Non solo perché, e tra l'altro non so se hai letto la notizia, ma in Francia sembrerebbe essere che lo scarico di responsabilità nel caso tu dovessi fare un incidente, e qui torniamo al tuo discorso, aspettiamo che sia un po' più affidabile, qui Tesla aspetterà che sia molto affidabile, perché in questo caso la Francia ha decretato, non so se è già diventato legge o che, ma insomma sembrerebbe essere che se c'è un incidente con un sistema di assistenza alla guida attivo in quel momento, il responsabile sarà il costruttore dell'auto. E questo è
mamma mia,
un cambio molto importante sotto questo punto di vista.
epocale.
Esatto, perché insomma, mentre prima diciamo, l'ultimo a risponderne era sempre comunque il proprietario che era comunque la guida dell'auto, in questo caso, insomma, in Francia sembrerebbe esserci, cioè sembrerebbe essere che hanno preso una strada completamente diversa. Da una parte buona per noi, perché ovviamente da utilizzatori sono contento che se faccio un incidente c'è l'autopilot, non devo pagare io. Dall'altra parte si apre, oddio, un bel casino da parte dei costruttori, perché a questo punto potremmo anche vedere, come dire, una regressione per quanto riguarda, gli aggiornamenti e soprattutto, uno sviluppo sotto questo punto di vista. Perché tu immaginati essere Tesla. Cioè, non so, spariamo un numero, 50.000 vetture che girano per la Francia. Comincia ad esserci un incidente. È vero che sulle auto più sicure al mondo, tutto quello che vuoi, comincia ad esserci 1, 2, 3, 4, 5 incidenti, comincia a costare a Tesla questa cosa. E quindi, se fossi io in Elon Musk, direi: oh, sai che c'è per la Francia? Mettiamo solo l'autopilot di base, insomma, la versione più safe possibile, immaginabile, perché altrimenti comincia a costarci soldi questa cosa. Quindi, da una parte è bene, dall'altra parte a livello progresso tecnologico penso che sia deleterio, cioè che risulterà una regressione sotto questo punto di
Secondo
vista.
te non incentiva? Secondo te
No,
non incentiva per niente?
totalmente disincentivante da parte del costruttore. Cioè, se fossi io in Tesla direi: vabbè, oh, mettiamo solo il cruise control e ciao,
Sì,
capito?
certo. No, diciamo che a quel punto, secondo me, bisogna capire quanto possa spingere l'utente a dare fiducia a questi sistemi e quindi magari ad allargare appunto la loro diffusione. Perché da un lato, probabilmente gli utenti diranno: no, l'auto io preferisco sempre guidarla e non
Certo.
mi fido di farla guidare perché se succede un casino poi ci vado di mezzo, è un problema. Dall'altro punto, però, adesso con questa novità potrebbero dire: ok, però tanto se succede un casino ci va di mezzo l'auto, allora gli do un pochettino più fiducia e quindi poi si incomincia ad allargare questa tecnologia e la gente dice: ah, guarda, la stanno utilizzando i nostri utenti, quindi forse dobbiamo puntarci sopra. Insomma, non lo
Sì,
so
è
se
complicato
incentiva o
effettivamente.
disincentiva, cioè bisogna vederla. Non lo so, io
Sì.
sono d'accordo comunque che, cioè, bisognerà arrivare ad un livello dove l'utente non dovrà avere delle responsabilità. Nel senso, adesso sono d'accordo con te che un utente deve essere consapevole, deve stare attento, deve curare cosa fa la macchina, però
Certo.
siamo in una fase talmente di transizione che cioè non ha molto senso. Nel senso, se noi ragioniamo, allora dobbiamo allora, prendiamo una strada e teniamola, nel senso,
Sì.
le auto guideranno da sole una volta per tutte e l'essere umano potrà sedersi nella fila dei sedili posteriori e farsi portare dove vuole. Se siamo d'accordo su questo livello di tecnologia, allora la responsabilità è solo dell'auto perché
Chiaro,
l'utente è solo un passeggero. Siamo
certo.
d'accordo? Se invece partiamo da un presupposto che la guida autonoma sarà un aiuto, un rendere il viaggio ancora più comodo per l'utente, per il guidatore, che però dovrà prestare attenzione, allora questo è tutto un altro discorso.
Certo.
Nel senso che in quei casi lì siamo d'accordo, l'utente ha una certa responsabilità, se fa il cretino non deve pagare per forza il brand. Però se ci pensi, è giusto che se ragioniamo nel primo esempio, l'auto debba avere tutte le responsabilità di questo mondo.
Chiaro.
Che poi appunto possa fare degli errori, sicuramente, cioè gli aeroplani non è che non cadono mai, capito?
Ovvio.
Certo. E vanno praticamente in pilota automatico sempre fra un po', però nel senso le auto dovranno avere delle responsabilità se vorranno puntare su delle tecnologie che gli permetteranno di magari svolgere dei servizi di taxi e
certo.
far monetizzare, che ne so, Tesla. Quindi non lo so, è particolare, vediamo comunque se entro un mese arriva questa FSD beta aperta al pubblico, perché ripeto, io sono curioso più che altro lato software, cioè mi piace l'interfaccia versione 10.5, versione 11, e soprattutto sono curioso della fluidità, non me ne frega tanto del gioco, del videogame, di Cyberpunk
certo.
su Tesla, mi piace vedere, cioè, l'integrazione con tutti i servizi, le gestures e tutte queste cose qua. Però, vabbè, staremo a vedere. Altra novità, intanto lo diciamo per chi ci stesse seguendo in video, è arrivata la Tesla Kila. Facciamo una bella prima inquadratura su di loro.
Eccola.
È arrivata anche ad Andrea. Avevamo garantito l'acquisto e siamo soddisfatti, a parte Andrea che ha una parte che non lo convince dal punto di vista della realizzazione.
No, diciamo che la verniciatura di Tesla non è buona neanche in questo caso.
Adesso devi fare la lista dei difetti da controllare quando
cazzo.
Comprate la Tesla.
Potrebbe starci, potrebbe starci.
Sarebbe bellissimo.
No, comunque devo dire la verità, è un bel pezzo di arredo.
È bellissimo.
È un bel pezzo di arredo. Non so ancora bene come la riempirò, non so se tu ti sei fatto già un'idea di cosa metterci dentro. La vuoi tenere come collezione in tonsa, mi pare.
Quasi, sì. Beh. Perché ho paura che qualcuno la sfiori e la faccia cadere, sai, no? Che è un attimo,
Vabbè, spendi altri 150 euro, ce l'hai nuova, se proprio ti piace. No,
magari, sono autostop.
Ah, è vero, hai ragione. No, comunque, devo dire, proprio bella. Probabilmente come qualcuno mi aveva fatto notare quando l'ho comprata, se andavo qui a Burano a 10 minuti me la facevano in meno tempo e uguale identica, però insomma un bel pezzo d'arredo.
No, è molto bella, secondo me. Allora ti dico che l'ho fatta vedere anche ad amici a cui non frega proprio niente di Tesla. Ma in generale di ste cose, però tutti mi hanno detto no, è una figata totale, cioè l'impatto che fa verso persone che non l'hanno mai vista, magari neanche in foto da qualche americano, è clamoroso, perché è una bottiglia però talmente originale, talmente così in linea con il brand, cioè la forma della saetta è originalissima e ha un che di chic che,
sì, è vero.
Che dà quel tocco di lusso, no? È proprio bella, cioè piace a tutti, chiunque, anche i più haters di Tesla secondo me apprezzano, perché è veramente un bel, non lo voglio chiamare gadget perché non lo è, però a livello di, sicuramente a livello di collezionismo secondo me potrebbe dare
certo.
soddisfazioni, nel senso che è sempre out of stock, cioè non si trova né in America né in Italia, e poi sono molto contento sinceramente che ci sia arrivati in questa versione con la scritta Tesla proprio semplice,
esatto.
E basta, senza tutti i dettagli della tequila, che sinceramente a me non faceva proprio impazzire, ecco, come cosa.
Beh, io l'avrei assaggiata volentieri,
esatto.
La tequila comunque,
Esatto, no, quella sì, assolutamente.
Ma vogliamo parlare invece dell'altra notizia bomba della settimana, ovvero la Model Y in Italia?
Vabbè, ma questa è un'altra bomba pazzesca.
Già.
Questa è una bomba pazzesca, cosa ne pensi?
Allora, diamo una notizia e poi cerchiamo di tirare un attimo le somme. Allora, a quanto pare da settembre, ma alcuni dicono anche agosto, mi pare che c'è un ragazzo francese che ha ricevuto la mail che la sua arriverà ad agosto.
Esatto.
Arriveranno le Model Y cinesi, si può dedurre che sono cinesi da alcune cose, tra cui i pannelli laterali delle portiere sono in legno, come non sono invece a Fremont, Almeno questa è una deduzione che ho letto su internet, poi in realtà non so se sia vera, ma diciamo che molto fa credere che siano cinesi, anche perché la notizia, poi commentiamo quella dal Model Y in Italia, è in congiunzione sul fatto che in Cina adesso venderanno la Model Y Standard Range Plus, che forse questa non so se l'avevamo riportata su Notion. Comunque adesso in Cina si può comprare la Standard Range Plus della Model Y e inizia l'esportazione per l'Europa, quindi un po' tutto torna, sembra che sia cinese appunto questa Model Y. Allora, cosa ne penso? Intanto molto bene per tutti quelli che la stavano attendendo, un po' meno bene per tutti quelli che la stavano attendendo sapendo che sarebbe arrivata dalla Germania, quindi con teoricamente, noi siamo sempre qui a lucubrare sul fatto che la Germania dovrebbe fare le auto meglio, ma teoricamente tutti si aspettano che la Model Y o comunque tutto quello che esce da Berlino abbia una qualità costruttiva e soprattutto un pacco batterie completamente diverso da quello a cui siamo abituati, quindi non lo so insomma, ma cosa deciderà la gente. Anzi, se qualcuno che ci sta ascoltando aveva un ordine pendente della Model Y, ci vuole far sapere, no, io aspetto la Model Y Berlino, oppure no, chi se ne frega, io la prendo perché tanto sempre la Model Y è, sono curioso di sapere la reazione insomma del mercato italiano. Tu cosa dici?
Secondo me, guarda Andre, stiamo facendo il classico discorso che facciamo di solito nella nostra bolla, cioè la gente, sì, qualcuno saprà di queste batterie 4680, pacco strutturale, tecnologia tedesca, ma non saranno tanti a livello statistico. Secondo me la gente vuole la Model Y, punto e basta, e la vuole in Europa, punto e basta, e la comprerà appena potrà farlo, anche se arriverà dalla Cina, punto e basta. Quello che mi attira è il fatto proprio che in Cina abbiano iniziato a vendere le standard range della Model Y.
Ecco, questo secondo me, anzi prima di andare un attimo in Cina, un'altra cosa importante, sì. Hanno abbassato il prezzo della Model Y Long Range, quindi adesso è rientrabile, passatemi il termine, negli incentivi e quindi costa meno di fatto.
Spara un po' di cifre, dai!
Allora, mi pare che costi 60.990 la long range, che è entro il limite dei 61k i vati, quindi rientra per ben 10 euro negli incentivi italiani, vedi te che strano, e quindi con gli incentivi a conti fatti te la porti a casa per circa 51.000, ecco, se riesci a portare dentro, con tanti sì, con tanti ma insomma riesci a portarti a casa con 51.000, in alcune regioni addirittura anche a meno, quindi insomma un prezzo che non è male.
Noi pensavamo ai 6.000 statali più i 4.000 con la rotomazione.
Esatto, questo, esatto.
Fondamentalmente sono sempre quelli.
Esatto, sì, sì, sì. No, però adesso siamo sempre quelli, poi ovviamente ogni regione fa sé, quindi ci sono potenzialmente, o addirittura alcune province in alcuni periodi dell'anno fanno a sé, quindi certo. Potrebbero esserci ulteriori incentivi. Diciamo che alla peggio te la porti a casa per 56.000, perché sì, con esatto. Gli incentivi normali. 54, vabbè insomma
54,
ecco vabbè. 54, alla meglio te la porti a casa per circa 51, ecco
alla esattamente meglio. C'è da capire appunto questa cosa della standard range, perché allora innanzitutto questa notizia della Model Y in Europa è particolare, perché diceva fine 2021 fino a tipo mercoledì, giovedì poi è uscita la notizia e si è parlato di settembre. Non solo, come diceva Andrea, alcuni utenti della Francia vedono già la consegna per agosto, fine agosto, quindi molto bene, e c'è stato questo calo di prezzo, appunto siamo arrivati a 60.990 euro, arrivando però da 64.000, quindi come detto Andre è rientrata negli incentivi. Quello che però stupisce è che saranno le Model Y cinesi, però in Cina è arrivata pure una nuova versione della Model Y, quindi quella che praticamente esisteva, mi ricordo, in America, se non mi sbaglio, che l'avevano fatta, poi l'avevano rimossa perché insomma non convinceva lato prestazioni. Stavolta l'hanno lasciata e hanno confermato la sua esistenza, secondo me anche per la questione delle batterie, le celle. Cioè adesso utilizza le CATL, le LFP, penso siano quelle, che sono, mi sembra, notevoli, mi sembrano notevoli dal punto di vista anche soprattutto dell'autonomia. Ha dei numeri interessanti, cioè la standard range supera i 500 km, potrei dire una cavolata, però questi sono i numeri.
È potenziale, diciamo che le LFP hanno tanti fattori positivi, alcuni negativi, perché insomma altrimenti userebbero sempre le LFP, anzi diciamo subito che le LFP sono montabili solo sulle standard range plus, qualsiasi sia la... Model 3 o Model Y solo sulla standard range plus, perché uno dei lati negativi dell'LFP è che occupano più spazio delle altre e okay, quindi insomma fisicamente non potresti montare delle LFP sulla long range, perché la long range ha molti più kilowattora della standard range. Detto questo, la motivazione che si dice, okay, insomma, si elucubra online per quanto riguarda una possibile introduzione della Model 3 standard range plus, che diciamolo è arrivato in concomitanza sul fatto che esporteranno le Model Y sempre dalla Cina, potrebbe derivare sia da quello che dici tu, cioè che hanno un problema probabilmente di o meglio vogliono introdurre le LFP con la Model Y e sono riusciti a ottenere comunque un'autonomia buona, ma anche per un potenziale calo di ordini della Cina potrebbe ricercarsi la motivazione, e quindi hanno detto vabbè, sai che c'è, per ristartare o fare, dare un bootstrap di nuovo all'economia della Cina e quindi vendere di nuovo Model Y con i numeri che abbiamo visto, che poi vedremo anche per quanto riguarda la Germania, sono molto alti, ne diamo una a un prezzo minore. Model Y Standard Range Plus, e le Model Y Long Range cominciamo a esportarle in Europa. Soprattutto se questo ragionamento fosse vero, potrebbe anche essere un'ulteriore conferma del fatto che la Giga Berlin potrebbe essere in ulteriore ritardo, perché altrimenti se la Giga Berlin effettivamente entrasse in produzione da qui a fine anno, per carità, è vero che 2-3 mesi di vendite non sarebbero male comunque da prendere per quanto riguarda Tesla nel mercato europeo per Model Y, però insomma fare tutto il casino di esportazione eccetera eccetera non so se varrebbe la pena, anche se la Cina in Model Y costa circa 7.500 euro in meno rispetto a quella che compriamo noi, quindi comunque loro hanno un margine molto buono sotto questo punto di vista per gestire tutte le pratiche di esportazione. Insomma, è una cosa molto complicata questa mossa che sta facendo Tesla, vendendo le Model Y cinesi in Europa e allo stesso tempo vendendo la Model 3, scusa, Model Y Standard Range Plus in Cina. Non è così semplice.
Assolutamente, sì. Però ti posso dire che tramite sempre degli informatori su Twitter, gente che comunque ha piacere a far girare i numeri a livello che per agosto sono già tutte esaurite le Model Y Standard Range Plus, quindi si passa direttamente a settembre e si rischia di esaurire già il trimestre per queste Model Y Standard Range, perché effettivamente il prezzo di poco meno di 40.000 euro, perché sono 276.000 yuan, che sono circa 70.000 yuan in meno rispetto alla long range, diciamo che ha avuto proprio un effetto bello, bello netto,
certo. Ecco,
perché si sono fiondati, ci sono delle foto di persone in coda, ma letteralmente in stile momento iPhone, presentazione, vendita del nuovo iPhone. C'è gente che si è quasi accampata di fronte al negozio Tesla per piazzare l'ordine. Avevo sentito in un giorno solo a Shanghai o a Pechino, adesso non mi ricordo esattamente quale città, più di 1.000 ordini per la Model Y Standard Range, solo in quella città, solo in quel giorno, cioè proprio super specifico. È secondo me un colpo che vediamo, certo. Capiremo più avanti secondo me le motivazioni reali per cui è stato fatto, secondo me però a quella cifra uccide il mercato,
certo.
Nel senso, una Model Y a 276.000 yuan, cioè poco meno di 40.000 euro, secondo me, cioè lascia poche storie,
certo.
E poi ti ripeto, secondo me quando uscirà la versione tedesca cambieranno magari le tempistiche di consegna, cambierà magari leggermente il prezzo, ma sarà talmente una transizione fluida tra una e l'altra che per Tesla magari porterà vantaggi clamorosi dal punto di vista dei costi, no? Magari spenderanno molto meno per chiaramente importarla, perché non la importano, piuttosto che appunto realizzarla, perché con il pacco strutturale tutte queste cose ottimizzeranno il processo. Però a livello pratico loro lasceranno il prezzo che c'è adesso, magari da 60.990 passerà, certo, a 58.990 e uno dirà, ah, figo, 2.000 euro, bene, come mai? No, non lo so, tu comprala. E poi non sapranno che in realtà è quella di Berlino. Insomma, è sicuramente secondo me non hanno problemi di domanda, ecco, da questo punto di vista, se loro riescono a mantenere margini importanti e a vendere prodotti comunque sempre capaci di attirare il pubblico come questa Model Y in Cina, Intanto abbiamo un Ale che mi sembra in pre-live, quindi non so se può intervenire o altro, però vediamo
Ah sì,
qui.
eccolo. Ciao Ale.
Willa, ciao ragazzi.
Eccoci, aspetti da molto?
No, 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 guarda, sono un attimo qua, aspetta che facendo anche la telecamera non potevo stare senza di voi, ragazzi.
Oh,
Oh,
guardalo.
Non potevo stare senza di voi.
E noi non potevamo stare senza di te.
Comunque
Va
c'era
bene.
anche un altro discorso, poi chiudiamo qui. Questa mossa di Tesla per quanto riguarda l'importazione dalla Cina potrebbe essere anche un colpo medio-basso al governo tedesco o europeo per dirgli: oh, guarda che se non mi fai vendere le auto e mi dai tutte le cose burocratiche per finire questa fabbrica, perché la maggior parte dei problemi che sono burocratici, per cui non stanno andando avanti. Io le importo, cioè, vedi tu, no? Insomma, alla fine potrebbe essere anche non uno smacco, ma insomma un avvertimento implicito per il governo tedesco, dirgli: ragazzi, dovete muovervi perché la domanda qui è talmente alta che noi, se non ce le fate vendere e produrre tutto quanto qui da voi, con tutto l'introito che genererà poi Tesla lì in loco, noi le importiamo, cioè non è che possiamo spazzare qui e aspettare per sempre voi, i vostri comodi, no?
Ne vedremo tante. Secondo me ne vedremo tante. Già da settembre di Model Y in Europa incominceranno a comparirne. Non lo so, ho questa sensazione. Magari non migliaia, però piano piano sì.
Sì, sono convinto che molti confermeranno l'ordine, sono tantissimi.
Esatto, sono tantissimi secondo me. A sto punto parliamo proprio dei numeri tedeschi. Perché poi alla fine bisogna guardare quelli. E se si guarda in Germania, è abbastanza clamoroso pensare che a giugno la Model 3 sia stata il mezzo elettrico, il BEV, scusate,
BEV.
BEV, vabbè, in poche parole, Battery Electric Vehicle, chiamiamolo
Esatto.
così, il numero uno in Germania, 4.466 vetture vendute, ha addirittura venduto di più delle ID3, ID4 sommate, cioè insieme, cioè la Model 3 da sola ha venduto più di quelle due messe insieme in Germania, dove c'è Volkswagen, dove la
Guarda.
gente idealmente dovrebbe crederci abbastanza, no?
Stai parlando della macchina quella per ricchi? No.
Sì.
Quella che prende fuoco di solito.
Il
Quella che
famoso
prende fuoco.
giocattolo per ricchi.
Sì, vende più delle Zoe, delle app, delle tutte. Sì, 50.000 euro di auto così, volano via.
Diciamo che la seconda è la app, ma la app ha un prezzo completamente diverso, ovviamente. E siamo
Mamma mia.
comunque a circa 2.000 di distacco. L'app costerà 20.000 euro, non so, adesso sto sparando una cifra. La Model 3 di media, to 50.000. La Model 3 ne hanno vendute oltre 2.000 in più di una cosa che è, diciamo, una city car banalissima per quanto possa essere la app. Quindi, riagganciandomi a quello che diceva Ale, è una macchina per ricchi. A quanto pare o in Germania stanno molto molto bene, oppure hanno capito che cosa vale. Ecco.
Ma tra l'altro la e-app non la vendono neanche più, cioè non penso la facciano nemmeno più. Sono tipo dei rimasugli da quello che almeno vedo online,
Sì,
però se
probabilmente
sono
così. Che
probabilmente così. E invece
è un peccato se è così, perché secondo me è dopo la Model 3, dopo le Tesla in generale, l'auto elettrica più riuscita, come in rapporto al segmento, in rapporto,
Certo.
fate tutte le tare del caso, però ha un'ottima autonomia, costa poco e è un ottimo compromesso. Guarda, io spero che se hanno smesso di farla, che ricomincino, perché ho idea di prenderla
Ecco.
per la mia compagna.
Attenzione, questa bomba. Bombe.
Pieno di bombe oggi questo podcast.
Non so quando, però adesso è tra in 2 settimane, credo.
Chooks.
E invece, Andre, volevo chiederti, ma quella listona di prezzi che aumentano, calano, cosa è successo in poche parole? Perché la S e la X ho sentito che
Allora, c'è qualcuno che si è preso la briga di tirare fuori i prezzi ogni 2 weeks più o meno. No, in realtà non è proprio così, ma a cadenza regolare dall'inizio dell'anno in America. Quindi non stiamo parlando del mercato italiano, ma comunque diciamo che più o meno si riflette a quello che è successo anche in Italia in tutte le varie puntate del podcast che poi abbiamo riportato da qui all'inizio dell'anno. E la cosa, le due cose più interessanti è che la Plaid Plus. Diciamo che da aprile ad oggi non ha avuto alcuna variazione del prezzo, mentre più o meno tutte le altre vetture, quindi tutte le altre configurazioni tra Model 3, Y, S e X, hanno avuto un aumento di prezzo. E questo, stiamo parlando di circa 1.000 euro per quanto riguarda, 1.000 dollari, scusate, per quanto riguarda la performance, da oggi la differenza rispetto al primo di aprile a un bellissimo 10.000 euro in più. Dollari, scusate di nuovo, per quanto riguarda la Plaid della Model S, quindi insomma la forbice è abbastanza grande, però c'è comunque tutte quante hanno aumentato di prezzo tranne la Plaid Plus, tanto per capirci.
Però non esiste la
Che
Plaid
però non
Plus.
esiste, e fin qua ci siamo tutti, quindi insomma è normale che quella non sia aumentata di prezzo. E l'aumento di prezzo, al di là del fatto che quelli che la comprano oggi sono sempre più contenti perché devono spendere di più per avere la stessa cosa. Potrebbe essere sintomo sempre di una domanda veramente molto alta, perché altrimenti, per tornare al discorso di prima, Tesla avrebbe fatto la cosa contraria, avrebbe o diminuito il prezzo o introdotto sul mercato di nuovo, per esempio, la Model Y standard range per quanto riguarda il mercato americano, cosa che non sta succedendo. Quindi questa cosa la sto leggendo come in America ne stanno producendo a bomba ed è anche questo uno dei motivi che mi fa pensare che la Model Y arrivi dalla Cina, perché se stanno aumentando i prezzi in America, vuol dire che ne stanno vendendo a pacchi, non riescono a starci dietro, quindi gli conviene piuttosto prenderli dalla Cina, dove potenzialmente, vedi tutti i discorsi che abbiamo fatto prima, la domanda è un po' calata per quanto riguarda la long range, se non altro della Model Y. E quindi niente, ragazzi, continuate ad aspettare, visto che tanti mi domandano, sai, Andrea, cosa dici se aspetto, mi conviene, magari cala il prezzo, eccetera. Se guardate lo storico, non è proprio così, perché se la compravi ad aprile in America, ti costava 2.000 dollari in più una Model 3 Standard Range Plus, è meglio, in meno ad aprile. Se compravi la Plaid, ti
Esatto.
costava 10.000 dollari in meno, la long range della Model S 5.000 dollari in meno, quindi insomma. Aspettare non è sempre sintomo di si abbasseranno i prezzi, ecco.
Esatto, anzi, io direi il consiglio che secondo me è l'unico che hai sempre dato anche a te, Andrea, da dare è nel momento in cui quello che voi desiderate, come dire, in rapporto al prezzo che ha in quel momento lì, incontra ascisse ordinate, è quello che volete, al prezzo che vi va bene. Prendetela perché non si sa cosa succederà. Tra l'altro, ricordiamo sempre che è vero che il prezzo delle Tesla varia nel tempo, ma il prezzo delle altre macchine varia nello spazio perché basta spostarsi di una concessionaria per vedere
Certo, è vero.
variazioni di 3, 4, 5 mila euro. Quindi è tutto relativo. Insomma, cioè anche a me, voglio dire, l'abbiamo sempre detto, no? Anche a me adesso se guardo. Avrei speso 7.000 euro in meno, però avrei fatto un anno e mezzo senza questa
Certo.
macchina. Cioè, ci sono mille valutazioni da fare, però ragazzi, il rischio che salga c'è anche la possibilità che scenda, però chissà.
Ma visto che stiamo parlando di saliscendi di prezzi, il nostro azionista multimiliardario Snuggle, cosa ci dice
Non
di.
so di cosa tu stia parlando, sinceramente,
Come
proprio
stanno andando le
non
azioni?
ho
Dai.
idea. Ma no, ma le azioni, allora, le azioni fluttuano sempre tra i 600 e i 700 dollari. La gente si aspettava chiaramente la classica crescitona, no? Dopo il record del quarto, in realtà non c'è stata perché, come al solito, sell the news, no? Si dice,
Certo.
cioè vendi la notizia, no? Quindi c'è la notizia molto buona e la gente vende, ok? In realtà Tesla ci ha abituati a un trend abbastanza affidabile ogni volta che venivano comunicati i dati di ogni quarto, dove appena dopo il titolo calava un pochettino e poi nelle settimane successive tornava su. Diciamo che con queste notizie, con queste informazioni anche dalla Cina e tutto il movimento che si sta così animando intorno alle vendite in Europa e in America, il trend sembra che porti il titolo intorno ai 700 e che ci stia dopo, però. Quindi secondo me nel giro, secondo me già di luglio potremmo arrivare, secondo me, sui 700 dollari ad azione. Però ripeto, cioè, fare previsioni così non ha senso, perché se Tesla va bene il titolo va male, se Tesla ha dei problemi il titolo sale, cioè è veramente, sembra che vada all'opposto del brand il titolo in borsa. Però sì, siamo sempre fermi lì in quel limbo tra i 600 e 700 dollari. Non siamo ben lontani, ecco, dagli 880 dollari che era stata in grado di toccare all'inizio dell'anno, ma insomma era chiaramente un po' troppo spinta, ecco, come valutazione, decisamente spinta.
Ma io volevo fare una domanda ad Andrea, scusate, mi è venuta in mente prima ma non ho fatto tempo a fare. Ora con le notizie che Model Y arriva presto, insomma, no? Tu hai mai valutato la possibilità, quando hai cambiato la Model 3, invece di riprendere un'altra Model 3, di aspettare la Model Y?
Cioè, l'ho valutata, ma siccome stavamo parlando di tempi di attesa molto lunghi, la valutazione è durata circa un secondo e mezzo.
Esatto, avessi saputo che sarebbe arrivata a agosto?
Non so, avrei dovuto trovarmi nella situazione, però come ho sempre detto poi quando ho fatto il cambio con la Model 3, io mi immagino che nel momento in cui effettivamente partano le consegne, e anche da qui a qualche settimana, di Model 3 in vendita ne vedremo molte. E quindi il rischio che avevo io, il rischio che non volevo correre, ecco, era appunto trovarmi in concorrenza a vendere con molti altri venditori, svendendola ancora di più la mia auto. E quindi a quel punto probabilmente potrei aver anche potuto scegliere di non comprare niente, perché se per la mia mi davano una pipa di tabacco, come si suol dire, dico: sai che c'è, io della Model Y me ne sbatto, mi tengo la mia e amen, no? Invece così, insomma, posso comunque decidere di vendere questa o di eventualmente farla pazzia e comprarmi la Model Y, ma in ogni caso c'ho un'auto nuova, cioè qualsiasi cosa succeda io in questo momento c'ho l'auto nuova, quindi che mi tenga questa, che ne compri un'altra, che la cambi, eccetera eccetera, comunque c'ho l'auto nuova, ecco.
Ma secondo te è già iniziato questo processo di svendita di Model 3 usate? Adesso
non credo.
Però secondo te
non credo, okay. Perché è una notizia talmente nuova che la gente ancora probabilmente ci sta pensando. Okay. Però io mi immagino che da qui a qualche settimana o quando cominceranno le vendite, secondo me. Quando cominceranno le vendite, che magari la gente comincia a vederla in giro, che gli piace, eccetera, eccetera. Magari qualcuno anche che dice... che non la pensava, no? non la valutava la Model Y, magari la vede in giro e dice: ah cacchio, però il bagagliaio è così bello, ah che bella la seduta così alta e il tetto completamente panoramico, insomma, magari se ne innamora e capite, dice: vabbè, sai che c'è, la vendo la mia, no? Faccio il cambio.
Sarà interessante vedere il mercato dell'usato, perché cavoli, il mercato dell'usato di Tesla, cioè la cosa più difficile, ecco, da seguire, nel senso che sono sempre auto che tengono bene il prezzo, che non, cioè, fondamentalmente è difficile trovare occasioni clamorose. Sarà interessante vedere cosa succederà con questo arrivo di Model Y, che secondo me è quella che creerà più problemi appunto a una Model 3, perché è quella che a livello di prezzo, a livello di features, a livello di
è la più design vicina.
È la più vicina, e quindi ti fa dire: cavoli, però questa secondo me è la Model 3, però versione più grossa, più completa, più io voglio quella. Quindi la Model 3 viene un po' così disturbata, ecco, a livello di mercato, di vendite. Cioè la Model Y, alla fine Elon l'aveva detto in un tweet già all'inizio dell'anno, la Model Y sarà l'auto che dominerà le vendite in Europa, in America, quindi aveva capito che tendenzialmente la gente vuole il macchinone, diciamolo, più o meno così. Quindi sarà curioso capire quanto la Model 3 subirà questo attacco, questo disturbo, chiamiamolo così, e non tanto a livello di numeri, ma soprattutto a livello di prezzi, perché se il mercato dell'usato, insomma, diventa accattivante, ci si può fare un pensierino.
Eccolo, attenzione alla bomba di...
No. Vabbè, però se ci fossero delle offerte clamorose, cioè non dico... Cioè già 35.000 euro pronta consegna ufficiale nuova da Tesla non è proprio un prezzaccio, eh.
E adesso poi anche troppo, sei secondo me. Te la compro io esatto. Piuttosto che la compri tu.
Esatto. Scrivo nel gruppo: raga, sto andando al concessionario. Parte da Jesolo a Razzo.
A proposito, che non avete ancora detto, immagino che cambieremo il titolo del podcast in Senza un briciolo di Tesla Killa, visto che io sono senza un briciolo di Tesla. Avete fatto vedere?
Sì, sì. L'abbiamo fatto vedere.
Ok. Vigliacchi.
Con noi.
Allora, te la riporto un secondo giusto per...
Metto anche gli occhiali, guarda.
Come dicevamo prima, un bel pezzo d'arredo. Un bel pezzo d'arredo. E come dicevamo prima, Tesla ha problemi di... pittura anche in questo caso. Ti devi riguardare il podcast, così facciamo pubblicità di noi.
Sarà emozionante riguardare il primo pezzo del podcast non avendo sentito cosa avete detto prima.
Esatto.
Per la prima volta.
Bene,
direi ottimo. Secondo me abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti topici.
C'è un'altra notizia che è fuori dalle auto, che ho messo proprio in ultima. Tesla ha siglato una partnership per la parte energy, quindi stiamo parlando di Solar Roof, le famose tegole fotovoltaiche, più Powerwall, più tutta quella parte che è sempre di Tesla, ma che viene molto meno chiacchierata, con un grande, non so se sia un contractor o un costruttore, per fare e quoto, perché sì, non sì, so sì. Cosa voglia dire, a large scale neighborhood, insomma, per fare un quartiere molto grande, dove in America è molto grande, mi fa già paura capire Texas, cosa vuol dire, esatto, e con insomma questo costruttore che farà praticamente una mini città, perché secondo me loro quando parlano di large scale vuol dire città, per noi, completamente a impatto neutrale per quanto riguarda i consumi energetici. Quindi è interessante anche il loro movimento per quanto riguarda i Tesla sotto questo punto di vista, che come dicevo prima appunto rimane sempre poco, poco chiacchierato, perché appunto di novità ce ne sono veramente poche. Quindi sarà curioso vedere come si evolve questa cosa, soprattutto perché in Texas, correggimi se sbaglio tu, Snuggle, che magari sei un po' più attento alla costruzione delle Giga Berlin e Giga Texas, mi pare che in Texas stia andando a bomba, a razzo rispetto a Berlino, quindi...
A razzo, completamente a razzo.
Quindi magari...
Stanno andando più veloce che a Berlino.
Sì, infatti. Cioè... Quindi probabilmente anche questa cosa qui a livello burocratico sarà molto snella, e magari da qui a 6 mesi vedremo già dei primi risultati di case costruite o vendute con queste nuove tecnologie, ecco.
Sì, Elon su Twitter comunque sta cercando di incentivare proprio gli installatori, poi fondamentalmente sono loro, no, a stringere delle partnership direttamente con i prodotti Tesla. Ormai in America si ragiona solo di Tesla Solar e Tesla Powerwall sempre insieme, quindi certo. Non si possono dividere le cose, non puoi installare il Powerwall senza mettere Tesla Solar, cioè ormai vuole far passare proprio questa idea di ecosistema completo Tesla, quindi sì, vuole incentivare, probabilmente adesso creerà appunto questa mini città completamente brandizzata Tesla, vuole far capire al pubblico che le cose funzionano, quindi
sì.
Bisogna fare tutti insieme il Tesla, esatto, tutto insieme la soluzione di Tesla, e i numeri poi sono notevoli, perché comunque cioè, chi fa quel salto poi non torna indietro neanche da quel punto di vista lì, quindi cioè, è una tecnologia ormai ottimizzata, pronta, quindi costa probabilmente, però è ottimizzata e pronta all'uso, facile da usare soprattutto.
Esatto, trasparente, una volta che la monti non sai neanche se non va, cioè è talmente trasparente che è.
Sì, esatto.
Bene.
Salutiamo.
Direi che Ale, esatto, è arrivato giusto.
È tornato apposta praticamente. No, niente ragazzi, che devo dire, cioè, è fino strano oggi per me, comunque non pensavo di riuscire, però ragazzi mi raccomando, condividete il podcast, guardate tutto quello che c'è in descrizione, perché ci sono link molto interessanti anche per chi vuole acquistare una macchina, specialmente una Tesla, e niente, condividete, recensite il podcast, poche recensioni ultimamente, vi dobbiamo bacchettare. E ragazzi, tra una settimana ci ribecchiamo, speriamo tutti e tre assieme.
Forza, oh. Sì,
dai. Perché finiscono le ferie, ragazzi. Quindi...
Ottimo.
Ecco. Ciao a tutti.
Dai, alla prossima, ciao.
Hasta la vista.